Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Al Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
Avvenne che appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria da parte sua osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Dentro queste due, dentro questa espressione c'è tutto il mistero del Natale, e io vorrei che entrassimo insieme dentro questa logica per capire di che cosa si sono stupiti questi pastori e che cos'è che ti è chiesto anche oggi di provare nel cuore. Un sentimento autentico, capite? Non un sentimento passeggero, non una tenerezza tra le tante, ma un atteggiamento autentico che apra il tuo cuore a una speranza come forse non l'hai mai nutrita. Dunque, dicevamo, cosa i pastori hanno visto e hanno udito per tornarsene così stupiti a casa? Ma innanzitutto hanno visto uno spettacolo assolutamente ordinario. Perché ordinario? Perché la vista di un bambino che giace in una mangiatoia con il padre e la madre e in una stamberga alla periferia di una piccola città come Betlemme non è un grande spettacolo, non è degno di meraviglia. Voi direste: beh, ma gli angeli gli hanno detto gloria a Dio nell'alto dei cieli, andate, vedete, eccetera, dunque hanno vissuto un'esperienza straordinaria. Ma la straordinarietà dell'esperienza che hanno fatto questi pastori non sta tanto nella visione di angeli. Se avessero raccontato questo agli uomini, gli altri uomini semplicemente non gli avrebbero creduto. Da che cosa lo sappiamo? Lo sappiamo da un fatto: il giorno della resurrezione, quando racconteranno di aver avuto visioni anche di angeli che dicevano che il corpo del Signore non era più nella tomba, chi poteva credere non ha voluto credere neanche a una cosa così eclatante. Dunque, sicuramente non è l'oggetto della visione angelica che ha stupito né i pastori né quelli che hanno ascoltato. Se fosse così, noi dovremmo auspicare per la nostra vita un'esperienza uguale a questa, cioè una visione di angeli, senza la quale ci sarebbe incomprensibile il mistero dell'incarnazione del Verbo, ci sarebbe impossibile entrare dentro questa speranza che l'incarnazione del Verbo è venuto proprio a inaugurare. Ma c'è un'evidenza molto interessante, nascosta tra le righe, apparentemente palese, eppure non l'abbiamo colta forse. Questa realtà è venuta, diciamo così, incontro a dei pastori, dunque a delle persone assolutamente trascurabili dentro l'intelligenza di Israele, cioè rispetto ai farisei, agli scribi, ai dottori della legge, a tutti quelli che potevano, che erano addirittura chiamati a interpretare la storia, a interpretare la scrittura e a compiere questo miracolo grandissimo della capacità che la scrittura, che la parola e la storia possano incontrarsi per produrre un'esperienza autentica. Proprio loro non sono stati convocati. Sono stati convocati questi pastori, uomini che nella notte portano il loro gregge, portano, diremmo noi, i loro desideri sommessamente, silenziosamente, senza pretese, dentro una notte dove il pascolo è difficile, portano in silenzio questo gregge che è tutta l'attesa dell'uomo verso una meta che ancora non conoscono bene. È vero, dice la lettera agli Ebrei, che già molte volte, in molti modi, Dio aveva parlato ai nostri padri per mezzo dei profeti, cioè per mezzo della scrittura. Ma e dunque questi pastori potevano già conoscere, no? Infatti dice questo brano di Luca, dice, se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto loro, sia dagli angeli che gliel'hanno ricordato, sia da tutta la profezia, da tutto l'Antico Testamento che li aveva preparati ad aspettare. Quando hanno visto questo spettacolo hanno potuto comprendere. Allora abbiamo detto i pastori. Perché i pastori allora? Perché questo linguaggio aveva raggiunto la necessità di mostrarsi ai semplici, di tradursi dentro una logica semplice. Questo sarà anche la grande meraviglia, il grande stupore che prenderà l'anima di Francesco, San Francesco d'Assisi, quando, meditando sulla bellezza dell'incarnazione del Verbo in occasione della festa del Natale, decide di interpretare plasticamente, concretamente questo mistero. Perché? Per fare un bel presepe pieno di sentimenti, come a casa Cupiello? No, perché? Per ricordare agli uomini che questo mistero dell'incarnazione è prossimo, è vicino, non è distante, non è lontano, non è troppo alto perché si debba comprendere solo attraverso una sapienza umana elevatissima, ma è prossimo, si muove dentro il muoversi dell'uomo. Sapete, raccontare il fatto dell'incarnazione come del presepe napoletano, per esempio, no? Raccontarlo dentro i fatti di un piccolo borgo, no, col fuoco acceso, la fontana, il mulino, le pecorelle, quelli che vanno e che vengono, la donna con la brocca dell'acqua, significa dire che questo mistero dell'incarnazione non è nascosto, non è più nascosto, non è più lontano, entra nella vita, entra nella storia, si manifesta dentro le pieghe dell'esistenza degli uomini. Allora pensate, mentre i magi che posseggono la sapienza se ne hanno dovuti partire da lontano seguendo una stella, seguendo calcoli difficilissimi per incontrare il Signore, questi pastori invece in una notte qualsiasi della loro esistenza in mezzo alle pecore è stato possibile per loro incontrare questo atteso Salvatore. Ma chi è costui che i pastori hanno incontrato? Abbiamo capito ora che cosa vuol dire il linguaggio della manifestazione ai semplici, ma chi è che si manifesta ai semplici? Riprendiamo ancora il primo verso della lettera agli Ebrei che abbiamo citato prima, cioè che Dio aveva parlato molte volte in molti modi ai nostri padri per mezzo dei profeti. Dice il Vangelo di Giovanni nel prologo che questo Verbo è presente presso Dio e nulla è stato fatto senza di Lui, segno che tutte le cose che sono state fatte portano in qualche modo una cifra del Verbo, qualcosa che lo riguarda, qualcosa addirittura che lo evoca. Ma durante tutto questo tempo dell'Antico Testamento questa realtà si è mossa nel sangue, nella difficoltà, nell'oscurità, no? Nel desiderio di cercare la luce dentro le guerre, dentro la sopraffazione, dentro l'infedeltà di Israele, dentro l'esperienza della debolezza, della lontananza, tutte quelle cose che fanno la storia, che la descrivono, così un po' come accade anche alla nostra storia personale. Tutto in questo testamento, tutto questo patto aveva accompagnato la ricerca dell'uomo della verità, ponendo lo sguardo sulla legge, sulla Torah di Dio e dall'altra parte fissando anche l'attenzione sulle manifestazioni di misericordia che Dio nel corso della storia di Israele aveva in qualche modo prodotto. Poi con l'incarnazione del Verbo, cioè con la venuta del Verbo in mezzo a noi, la sorpresa ci ha aperti a una realtà nuova. Noi abbiamo potuto vedere faccia a faccia ciò che era nascosto, ciò che era nascosto dai secoli eterni, appena sussurrato, anche se gridato alle moltitudini e ai re da parte dei profeti, appena sussurrato dentro le stanze segrete del Tempio, là dove il sommo sacerdote ogni anno entrava nel Santo dei Santi a dire in una realtà vuota completamente il nome santissimo dell'Onnipotente. Dunque una realtà troppo distante, troppo difficile. Dall'incarnazione del Verbo in poi, ogni uomo, ogni bambino, ogni figlio di Dio può entrare nel santo dei santi della propria esistenza e dire non più il nome santo impronunciabile del Dio di Israele, ma dire semplicemente Padre nostro che sei nei cieli, e proferire poi tutte quelle realtà che dicono la vicinanza, la prossimità del Padre che è nei cieli con la nostra realtà in mezzo alle tentazioni, al male, nella ricerca di un pane quotidiano, nell'incapacità talvolta di comprendere la volontà di Dio e attuarla, tutta la nostra storia. Qual è allora la meraviglia dai pastori fino ai nostri giorni e fino alla fine del tempo? La meraviglia è quella che ci ha inaugurato un tempo in cui Dio è finalmente raggiungibile, addirittura oseremmo dire può diventare il nostro possesso, quasi quasi oggetto del nostro possesso. E questo, no, che noi tenevamo come una speranza dentro il nostro cuore, eravamo fatti a sua immagine, portavamo una cifra della sua santità, questa santità in noi costantemente si muoveva con gemiti inesprimibili quando abbiamo incontrato la misericordia di Dio in Gesù Cristo, quando abbiamo visto il suo sguardo riconciliarci con il Padre, quando l'abbiamo visto dare la vita sulla croce per noi, oppure nascere nella povertà della grotta di Betlemme, abbiamo detto non siamo più strani, non siamo più lontani, non siamo più gente che non conosce Dio, gente messa fuori, siamo prossimi a Dio perché Dio è prossimo a noi. Quella santità si è finalmente liberata, ha cominciato a relazionarsi con le altre santità e ha formato la Chiesa, il luogo dove la santità è occasione di salvezza anche per i lontani, occasione di perdono, di riconciliazione. Ma tu capisci che miniera loro si è aperta davanti ai tuoi occhi e di che cosa noi siamo stati fatti ministri, addirittura possessori e ministri, capaci di Dio e chiamati a raccontare questa meraviglia anche nella generazione in cui viviamo. Ora io mi rendo conto, no, che rispetto alla mosaicità dei nostri giorni queste parole possono sembrare anche tanto lontane, indeclinabili dentro il dolore, indeclinabili dentro la solitudine che vivete nelle vostre situazioni, dentro la tristezza che costantemente ci opprime, ricordandoci che siamo limitati, che siamo invecchiati, che siamo esposti alla malattia e alla morte, che siamo traditi dagli altri, calunniati, schiacciati, eccetera, eccetera. È vero, come dire che il Verbo abita dentro una realtà dove tutto è invece schiacciato per terra, come accorgersi? Bene, la misericordia e la bontà di Dio ti raggiunge sempre attraverso la sua parola, nella presenza del tuo spirito, ma quando ti avvicini ad assumere il corpo di Cristo, là ti accorgi di questo miracolo che costantemente si rinnova. Se sei fatto a sua immagine e somiglianza, quella si risveglia quando il corpo di Cristo ti raggiunge. La sua santità risveglia la tua santità nascosta e la abilita a produrre ancora santità. Questo è Natale, amici. Dentro il buio delle nostre paure, delle nostre azioni, una parola fatta carne, te ne accorgi nella comunione se vuoi, una parola fatta carne riabilita la tua figliolanza adottiva, risveglia il tuo desiderio e la tua speranza di appartenere a Dio, ma soprattutto ti ricorda di che cosa sei fatto e per chi sei fatto uomo, e mette davanti ai tuoi occhi quello che la storia costantemente ti nasconde, ti cela, ti mette da parte dicendoti non vale nulla, non serve a niente, non ti ama nessuno, non ce la farai mai, tutto è perduto, non si può più sperare, eccetera. L'opera cioè del maligno, no? Dentro la storia. Allora noi come pastori guardiamo questa grammatica semplice e diciamo ti glorifichiamo, ti glorifichiamo davanti agli uomini, raccontiamo le tue meraviglie, diciamo agli uomini che non è vero che nulla è perduto, c'è già questo vino nuovo nella storia e noi siamo chiamati a metterlo in evidenza perché gli uomini ritrovino la sapienza, la saggezza, la bellezza dell'esistenza e comunichino questo prodigio di Dio che cammina con gli uomini. Sia lodato Gesù Cristo.